Cominciamo con la domanda di Angelo. Ciao fratello Giuseppe, seguo spesso i tuoi video. In questo parli della donna nel deserto, paragonando gli ebrei ai tempi di Hitler. Ma ai giorni nostri, visto che non si è ancora manifestato l'anticristo, come si può pensare di spostarsi in altre zone dove l'anticristo ha meno potere? Leggiamo anche in Apocalisse che tanti prenderanno il marchio della bestia e su questo condivido il tuo pensiero. Ma non credo che basterà allontanarsi dal posto e dalla presenza dell'anticristo. Tu credi che possa bastare una migrazione?
Ma quello che crediamo, credi tu, che credo io, non è che conta molto, sai, perché no, la Chiesa di Dio non può andare avanti sui sentori, i sentimenti, le sensazioni o
Sì,
quello che
certo.
si crede. Perché se tu guardi, ogni cristiano al mondo la crede, la pensa in un modo diverso. E allora, chi di noi si è sbagliato su quello che crediamo? Quindi dobbiamo imparare ad andare alle scritture, va bene? L'esploratore che ha una mappa davanti ai suoi occhi, una cartina geografica, non è che può andare dove chi si sente, secondo me è a destra, no, deve seguire la cartina. La nostra cartina è la parola di Dio.
Sì, ma considerando che è vero, io posso confermare che tu spesso paragoni la donna nel deserto del tempo della fine con gli ebrei ai tempi di Hitler e dai esempi come gli ebrei che erano saggi hanno emigrato, sono usciti dalla Germania e lo stesso dici quando verrà l'anticristo, una immagine di Hitler ma molto peggio, la donna saggia si sposta e va nelle zone meno pericolose dove l'anticristo non avrà questo potere.
Altrettanto
E
potere.
tu credi che è sufficiente questo come preparazione?
No, assolutamente no. Certo che no, mica perché prendi l'aereo, fai un giretto con l'aereo, saluti le hostess, tutto sbarchi con tre sorrisine degli steward all'aeroporto. Ben arrivato, signore, qui c'è il timbro, arrivederci. Esce l'aeroporto, ah, risolto. Eh no, caro. E c'è il diavolo che ti aspetta, il diavolo è dappertutto. Semplicemente che se tu segui il piano di Dio, il diavolo è neutralizzato. Quindi non basterà solamente spostarsi, va bene? Perché l'anticristo, lo spirito dell'anticristo sarà dappertutto, ma solamente se abbiamo imparato ad ascoltare la voce di Dio sapremo cosa fare, dove andare, quando andare, con chi andare.
Quando è una questione di essere nella volontà di Dio, non tanto di spostare o non azione, sino dov'è la volontà di Dio? Sì o no?
Sì, cioè cosa vuol dire geograficamente? Stai
Sì,
parlando
perché
del luogo?
hai detto che dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio, sapere cosa fare, dove andare. Allora è una questione di trovare la volontà di Dio.
Certo, certamente, imparare a discernere la sua voce. Per questo credo che la cosa più importante nella nostra Chiesa è che tutti dobbiamo imparare, e che ancora non ha imparato e nessuno ha imparato sufficiente, ad ascoltare, discernere e ubbidire la sua voce. Va bene? E perché arriverà il tempo, per esempio adesso il messaggio di Dio, che perlomeno io ho sentito, poi la nostra Chiesa verifichi se questo che io ho ricevuto viene dal Signore oppure no, se è scritturale o no, che la parola dice uno profetizzi, gli altri giudichino. Non è che uno perché è il pastore, lui, Dio mi ha rivelato, e beh, caro amico, Dio ti ha rivelato, ma tu, caro signor pastore, signor fratello Giuseppe, puoi anche sbagliarti. Mi sono sbagliato qualche volta, io certamente sì. Va bene, allora che fai? Allora devi aspettare due cose. Una, che la cosa si adempia, o due, che sia scritturale. E poi, dopo di questo, puoi ricevere rivelazioni. Non puoi ricevere rivelazioni come una volta mi ha detto una donna che si è messa a profetizzare contro di me, e mi fa, gli ha detto, ma gli ha detto, ti ho dato tante scritture, se era il rapimento. Tu mi dici che io sono un falso profeta, ma io ti ho dato scritture, tu cosa mi dai? E lei è in lingua, io le parlavo. No, non ho bisogno di scrittura, lo Spirito Santo mi dà conferma. Senza scrittura, lo Spirito Santo non è lo Spirito Santo. Primo Giovanni 4,1: provate gli spiriti perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Cioè, non hai bisogno di rivelazioni di Dio, non hai bisogno di profezie se la cosa è scritta nella parola. Fatto Infatti c'è gente che non sa mai dove andare, non sa mai cosa fare, perché segue le rivelazioni di Dio che lui ha ricevuto. Ma scusa, le rivelazioni di Dio non valgono niente senza la parola di Dio, perché sono falsi cristi, falsi profeti. Va bene, tu non puoi andare in giro nel nome delle tue rivelazioni se non sono basate sulla parola. Dio non ti darà rivelazioni. Va bene, sei già scritto nella parola. Per questo è che tutte queste madonnari di Maggiugorje e di Compagnia Bella non valgono niente, perché tutto quello che dicono queste madonnine, dicono tante cose belle e buone, ma che sono già scritte nella Bibbia. E poi ci mette il loro sale. Grazie per adorarmi, grazie per venerarmi, grazie per venire. Cioè, come dire, venite a me. E usa il nome di Gesù per attirare la gente a sé, questi demonietti travestiti da santi, va bene? Quindi, se vedi, riconosci i falsi profeti, che le loro rivelazioni sono scritte nella Bibbia. Il diavolo non fa altro che guardare la Bibbia, copiare.
Non sono scritte nella Bibbia. Li riconosci che non sono scritte nella Bibbia?
No, al contrario. Molti di questi falsi profeti e madonnine, riconosci che sono le loro rivelazioni, sai che sono false, perché sono copiate dalla Bibbia.
Ah, ok.
Una rivelazione deve essere, non può essere copiata dalla Bibbia. E dire una rivelazione.
Ok,
capisci? La rivelazione deve riempire una breccia, deve dare una risposta che nella Bibbia non c'è in quel modo lì. Però deve essere basata sulla Bibbia. Va bene? Per esempio, io dico alla gente: uscite dalla zona Nuovo Ordine Mondiale, andate nel Terzo Mondo, va bene? Lì c'è, perché, però lì è basata nella parola, la donna fugge nel deserto, non dice andare nel Terzo Mondo, e quella è la rivelazione. Non dice andate a Sud America oppure un altro posto che vi sceglierete, e quella è la rivelazione, che Sud America per me mi è stato rivelato, e Sud America è il posto migliore per rifugiarsi. Questo non c'è nella Bibbia, però è basato sulla Bibbia. Fuggi nel deserto, dove non ci sono influenze religiose, dove non c'è i capoccioni religiosi con le croci attaccate al collo che si credono i capi del mondo. Va bene?
Si può citare le scritture che dicono di allontanarsi dalla presenza dell'anticristo, perché ci sono fratelli come Angelo che forse non hanno sentito ancora quelle scritture, anche se noi ne parliamo spesso, lo so.
Va bene, ma Matteo 10, 23 ce n'è una, per esempio. Dobbiamo leggerla, la leggiamo, la vuoi leggere?
Sì, velocemente.
Allora, Matteo 10, 23 ce n'è una.
Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
Ok, e quando vi perseguiteranno una nazione, fuggite in un'altra, in un continente, fuggite in un altro continente. Tutto il continente europeo si sta preparando una grande persecuzione continentale. Perché? Perché si sono uniti. È inutile che vai in Svizzera o vai alle come si chiama, Tenerife, eccetera. È sempre Europa. E quando decideranno, metteranno anche là le leggi che ci hanno. Va bene? La Svizzera non è nella Unione Europea, ma è a traino. Non è che può fare molto la Svizzera. Va bene? Poi uno di questi giorni può anche decidere di unirsi, ne so, dipende dalla loro convenienza. Va bene, l'altra scrittura è che tutti i fratelli che hanno fatto il corso biblico la conoscono, Apocalisse 12, 14.
Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita per un tempo, dei tempi, è la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Ecco, quindi tutta la Bibbia parla di persecuzioni, che passeremo le tribolazioni, non c'è nessun dubbio su questo. Posso dare più di 100 scritture. Però i falsi profeti del rapimento pre-tribolazione, cioè che Gesù viene prima della tribolazione, no, non c'erano neanche nella scrittura. C'erano solo interpretazioni stortate, come fa il testimone di Geova, come fa qualunque setta, che si stortano le scritture, che il Papa è infallibile. Cioè sono storture, non c'era la Bibbia Papa infallibile. Infatti la storia mostra che difficilmente un'istituzione come questa è stata così disastrata e fallimentare. Tutti in contraddizione gli uni con gli altri, il Papa da adesso che contraddice Ratzinger, sono sempre in contraddizione, no? C'è Ratzinger che era contro la perversione sessuale, questo Papa invece è lì a lustrare le scarpe, eccetera, ai pervertiti. Cioè. cosa c'è di infallibile? Questo qui non ha azzeccato uno ancora. Io sto aspettando che dicesse cose infallibili. Le cose buone che dice quando uno dei suoi segretari gli dà un bigliettino scritto che deve leggere, che Dio è amore e Gesù è la verità. Però se non lo legge magari neanche lo sa.
È interessante, in questa scrittura, Apocalisse 12:14, dice che la donna fuggì nel deserto lontana dalla presenza del serpente.
Quindi vuol dire, bravissima, hai visto, questa è una rivelazione. Gesù ti sta rivelando che non è sufficiente nascondersi dall'anticristo che la Bibbia dice sorge in Europa, Magog. Non è sufficiente andare a nascondersi come gli ebrei in Germania. No, caro, no. Come fai a nasconderti 3 anni e mezzo lì che c'è il marchio della bestia? Adesso arrestano chi va in giro magari senza seguire le regole contro le malattie infettive. D'accordo, ti arrestano così. Hanno arrestato in Australia una donna incinta, una mamma incinta, mamma di 3 figli, perché aveva scritto in internet che era contraria. Ce l'hanno arrestata avanti. E portato la stazione di polizia, gli ha dovuto pagare una grossa multa per tornare a casa. Quindi quando ci sarà il marchio della bestia sarà così, solamente che non torni a casa, ti tagliano la testa. Apocalisse 20 verso 4 dice saranno decapitati. Quindi la ghigliottina tornerà a livello mondiale. Va bene, e allora dice lontana, ecco vedi questo qui che ti è spiccato davanti ai tuoi occhi, grazie. Dice lontana dalla presenza del serpente. E dov'è il serpente? Beh, la Bibbia dice che sorge in Europa.
Sì.
E che ci fa in Europa lì a bere cappuccino, mangiare la brioche, a scaldare la poltrona nel tuo salotto, ascoltare Radio Blast? Va bene? Preparati. Se preparati, conviene, io ti consiglio. Non è ancora arrivato Hitler al potere. Arriverà. E allora dirai, potevo farlo quando era più facile. E certo, signore, che era più facile prima. Come ho detto l'altro giorno, Albert Einstein, il grande scienziato ebreo, nel 1933 lui è uno che aveva un po' di sale nella zucca, ce l'aveva, Einstein, ha dato un'occhiata ai segni dei tempi, ma guarda, qui è meglio smammare. Ha preso la prima nave che partiva da Hamburgo in direzione a qualunque posto, basta che era lontano da lì, e si è salvato Einstein. Va bene. Quindi ragazzi, fate come volete, prendetevela comoda, tranquilla, dite pure che il fratello Giuseppe è impazzito, radicale, fanatico, non c'è nessun problema. Internet c'è una buona reputazione su quello.
No,
ma quando queste
che...
cose avverranno ed avverranno, sapete che c'è stato un profeta in mezzo a voi che si chiama lo Spirito Santo, che secondo me sta parlando attraverso di noi. Dimmi.
Il fatto è che fuggire dall'anticristo, fuggire dalla persecuzione può sembrare mancanza di fede. E alcuni dicono, ma io confido in Dio, io ho fede, voi dove andate? Non avete fede che Dio vi protegge? Io ho fede in Dio. Quindi sembra che quelli che affrontano la situazione lì in Europa sono più potenti nella fede. E molti ci accusano, perché dice alle persone di andare via?
Ma perché nella storia del popolo di Dio, e Dio com'è che protegge? Fuoco dal cielo, come Elia, ma no, quella è stata un'eccezione, no? Quando, cos'era, in Luca capitolo 9, i discepoli hanno detto, vuoi che chiamiamo fuoco dal cielo? Così Luca 9, Luca 14, uno di quei capitoli. Credo che era Luca 9. Chiamiamo fuoco dal cielo, e Gesù dice, voi non sapete che spirito, che spiritaccio avete? Ha detto, il figlio dell'uomo non è venuto a distruggere ma a salvare. Quindi quella di Elia è stata un'eccezione. Di solito, come la scrittura che ha letto, Matteo 10:23, Dio salva, andate, quando vi perseguite in una casa, andate in un'altra. Quando perseguitavano Gesù in Giovanni capitolo 8, sulla fine del capitolo, dice Gesù si nascose. Giovanni capitolo 10, lo stesso, Gesù si nascose.
Era mancanza di fede?
E così era, Gesù mancava la fede a Gesù. Quindi sta gente che dice, io non ho paura. No, tu non è che non hai paura, sei un po' fessacchiotto. Capito? Non sei un eroe che muore per la tua patria. Sei un fessacchiotto che ti fa ammazzare quando non è combinato niente.
Quindi può essere presunzione.
E certo, il soldato che si fa uccidere, diceva Giulio Cesare, quando al primo attacco del nemico, non è un eroe, è un imbecille, diceva Giulio Cesare. Al primo, il nemico arrivava, il primo colpo erano frecce e lance. E i cavalieri lanciavano le lance o tiravano le frecce e scappavano. E tu, quelli che, Giulio Cesare diceva, quelli che muoiono sotto questo attacco sono imbecilli. Non ho bisogno di eroi, ho bisogno di soldati. Per questo è che i romani danno questi scudi enormi per proteggersi dalle frecce, dalle lance. E i romani vincevano quasi sempre, 3.000 contro 6.000 vincevano, 5.000 contro 15.000 vincevano, perché erano obbedienti, inquadrati, ubbidivano. Quando era avanti, andavano avanti. La corazza del romano, si dice che dietro le spalle non c'era protezione, perché il romano quando non doveva scappare, non aveva protezione per la fuga. E vincevano sempre, finché poi Roma è caduta nelle perversioni sessuali, eccetera, cominciato a decadere. Sto parlando dopo Costantino e il cristianesimo poi si è amalgamato, è diventato uno con Roma, e Roma ha continuato attraverso, si è chiamato il Sacro Romano Impero. Dimmi.
Voglio amplificare un po' la domanda di Angelo. Diciamo che Dio mi mostra di uscire dall'Europa e io obbedisco e vado in un altro posto dove Dio mi mostra e sono nella sua volontà. Allora, andrà tutto bene per me? È sufficiente fare questo?
Se sei nella volontà di Dio, sì. Salmo 91. Chi dimora nella volontà di Dio, dimora nella protezione di Dio. Se sei nella volontà di Dio, è sufficiente. Dio ha un posto preparato per te, Apocalisse 12:14, dove tu sarai nutrita, c'è da mangiare, da bere, le palme per l'ombra, i datteri da mangiare, l'acqua fresca dell'oasi, sto parlando per simboli, va bene? Hai capito? Io per me ho trovato che il posto è qui sicuramente, perlomeno per me e per la mia chiesa, è semplicemente qui in Sud America, secondo me. Poi ognuno andrà dove vuole, Tanto noi qui non abbiamo luogo di incontro settimanale, incontravamo tutti i fratelli che venivano, tutti aiutavamo a trovare un lavoro, eccetera. Vabbè, non è che non ne venivano molti, però quando ho cominciato a fratelli diventare migliaia in tutto il mondo, che il Signore ha benedetto la nostra chiesetta, è veramente strabenedetta, che non riusciamo più a stargli dietro, allora abbiamo dovuto salire la montagna un pochettino più in alto e predicare un po' più dall'alto. Così che riusciamo a raggiungere tutti, come Gesù che di persona nella carne poteva raggiungere 12, massimo più 70. Però per raggiungere tutti è dovuto separarsi dalla carne, ascendere in cielo, così che adesso può raggiungere tutti nello spirito. Così non possiamo più, viene un fratello, subito vieni qua, dormivano a casa nostra, tiravamo fuori i materassi, li mettevamo nel soggiorno, vi ricordate?
Sì, sì.
Si mangiava insieme, sì, fratelli
sì.
Dolcissimi.
Sì, sì. Era bello.
Però
sì.
E come si fa a farlo? Adesso i fratelli sono tantissimi. Però quando veniva un gruppo così, quando si bloccava tutto qui.
Sì.
Si bloccava tutto. Ripetutamente, in diversi tempi, diversi gruppi sono arrivati. Anche nella zona dove abitavamo prima, vi ricordate, veniva al cancello,
sì, sì.
Suonava il campanello,
sì.
Eccetera. Va bene, perché noi siamo un po' riservatissimi in internet, perché c'è la zizzania, logico, i falsi fratelli, che fa finta di essere cristiani, ma sono zizzania. E allora bisogna essere con le foto. Lo consiglio che i fratelli non mettete foto su internet, perché gli disegnano i simboli satanici sulla vostra faccia e dicono che siete del diavolo. Per cui fate il suggerimento che fate con meno internet, privato. Quando vengono qui è diverso, si mangia, si beve, si loda il Signore, come tutte le chiese, va bene?
Sì.
Quando ci si può incontrare, che non è mica garantito neanche quello.
E torno alla mia domanda. Allora dicevi che se sono nella volontà di Dio andrà tutto bene per me, il Signore sarà con me, però nello stesso tempo hai detto nel passato che per alcuni di noi la volontà di Dio è il martirio.
Eh sì.
Allora non andrà tutto bene, non si sa.
Il martirio, se tu vieni martirizzata, no, non va bene, va meglio.
Va meglio. No, andiamo da Gesù.
Scusa, non questa è una martire.
Alleluia.
Per Gesù.
In quel senso sì.
O sei una martire o sei un marturot.
Ok.
Sai cos'è una marturota?
No.
Milano un marturot è un fesso. No, tu non lo sai, tu sei sveglia.
No, ma voglio capire questo.
Marturot,
perché alcuni
dicono,
pensano che morire è una sconfitta.
Comunque non a Milano c'entra, nel paesino dove stavo io. Adesso non so se Milano ce l'hanno anche lì, queste battute. Ripeti l'ultima mezza riga.
Il martirio quindi non è una sconfitta, non significa che ho sbagliato.
Ma no, il martirio, caspita, il martirio è essere come Gesù, seguire il suo esempio. Tutti i discepoli furono martirizzati. Uno aveva pure essere martirizzato e lo è finito impiccato. Tanto vale essere martire, guarda. Era Saul nella Bibbia che aveva paura di morire martire e si è suicidato sulla sua spada. Va bene, così era prima Samuele 30. Capisci, sorellina?
Sì, sì, sì.
Quindi se tutto va male vengo martirizzato, se tutto va bene. Perché cioè adesso io naturalmente dice, frate Giuseppe, faccia come predichi, vai, vai, fatti martirizzare. È logico che adesso non c'ho la fede, non è il momento, è il momento del martirio, Gesù ha detto allontana questa coppa da me. E certo che è più facile la teoria che la pratica. Va bene?
Un'altra domanda, sorry. E se io vengo martirizzata, come lo so se sono martirizzata per la volontà di Dio o se sono fuori dalla volontà di Dio e il diavolo got me?
Ma il diavolo è riuscito a prenderti. Ma guarda, non è difficile. Cioè, per esempio, tu oggi sei qui che stai trasmettendo Radio Blast, no?
Sì.
Va bene? E vengono dei terroristi col mitra come al Charlie Hebdo, come si chiama il giornale?
Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo di Parigi. Arrivano col mitra e ci ammazzano tutti. Mentre siamo qua a predicare il Vangelo, secondo te siamo fuori o dentro la volontà di Dio?
È dentro.
Invertiamo la situazione. Non predichiamo il Vangelo per paura, scappiamo sempre, veniamo uccisi. Siamo martiri?
No.
E certo che no,
siamo
vigliacchi.
Siamo codardi.
Il soldato è l'eroe, quello che muore mentre avanza.
Amen.
Ma quello che butta un fucile e scappa è un vigliacco, non è un eroe. Non c'è la lapide all'onore, viene lapidato, viene come disertore. Ma non c'è una lapide, ma c'è una lapidazione, per così dire. Va bene, quindi tu sai, ma tu non sai se sei nella volontà di Dio, non è mica difficile. Cosa stai facendo? Stai predicando il Vangelo o poltrendo? Sai poltrendo cosa vuol dire?
Sì.
Poltrendo vuol dire sempre seduto a fare niente, in poltrona. Mm-hmm. Sei un poltrona. No, ma io voi vi conosco, so che voi... siete una benedizione.
Sì, ma parliamo un po' per tutti i fratelli.
Siamo andati a dormire quando è mezzanotte e ieri sera circa, no, la una, cos'era?
1:30.
L'una e mezza, finito di lavorare e stamattina alle 7, 6 e mezza, 7 svegli e darsi da fare. Cioè io direi che stiamo facendo, non dico le cose per bene, no, assolutamente. Però stiamo cercando e se venissimo uccisi in questo processo, direi che siamo martiri. E questo vale per qualunque fratello. Qualunque fratello che si sveglia la mattina e cerca Gesù e cerca di evangelizzare quello che può, quando può, come può, e viene ucciso, quello è un martire.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Va bene, allora, va bene. Quindi in conclusione, concludiamo qui. Io direi che... tutta la Bibbia non è vero, come dicono i falsi profeti, stiamo in chiesa qui senza paura. Ma no, tu non stai producendo frutti, cosa vuoi stare lì a stare in chiesa senza paura, in questo catapecchio edificio morto? Va bene? Giuseppe e Maria emigrarono in Egitto e così evitano la tribolazione della strage degli innocenti di Erode. Tribolazioni vengono. Giuseppe e Maria, c'era una tribolazione. Arrivava Erode a uccidere i bambini di Betlemme.
E non era mancanza di fede, era ubbidienza.
Capito? E scappano in Egitto. Cos'è? Per paura? Per ubbidienza. Beh, cioè, un pizzico di paura serve anche. Io quando mettiamo la legna nella stufa, chiedi a Gloria che c'è tutti i tatuaggi sulle braccia.
Gloria, I have four.
Quanti ne hai?
Quattro
tatuaggi. Io ti ho detto che ti davo una piccola punizione se continuavi a bruciarti le mani.
Yeah.
Abbiamo guanti, guantoni per le stufe. Perché non li metti?
Because I'm silly.
Perché sei sciocca? Attenzione che ti...
Ma dopo questi quattro tatuaggi li metto.
Ti mettiamo a lavare i piatti, eh? Che non, ti ho detto che la pelle delle donne è molto soffice. State attento a queste stufe qui che cacciano fuoco. Ecco.
Dicevi che un po' di paura a volte è buona.
Un po' di paura, metti la legna nel fuoco, attenzione a non bruciarti. Quindi un po' di paura, cioè il martire non ha paura di morire, però non è che cerca di morire, quello non è un martire, è un suicida.
Mm-hmm.
Cerco di morire così che Dio mi benedice. No, Dio non ti benedice. Come fanno certe religioni che si riempiono di bombe e vanno a ammazzare donne, vecchie, bambini, perché il loro Dio li benedirà e avranno una sorpresa questi qua, quando invece da loro Dio troveranno Gesù che li aspetta un po' nervoso. E che hai fatto tu? Io gloriosamente ho ammazzato un sacco di donne, vecchie e bambini, però erano infedeli. Ah sì? Ah, che bravo che sei. Dov'è il mio premio? Dove sono le mie 70 donne vergini che si annoiano? Ah sì? Reparto sottoterra, vai a visitarle. Speriamo che si pentano, che vanno da Gesù questi qua. Avete capito chi sono più o meno, no? Se non avete capito, non ve lo spiego. In questa era internet che viviamo, dimmi.
Parlavi di un po' di paura che va bene. Mi è venuto in mente Ebrei 11:7, che parla di Noè. E sai cosa dice?
Cosa dice?
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia.
120 anni.
Mosso da pio timore.
Quindi non mosso da vigliaccheria.
No, pio timore.
Capito.
Timore da Dio che, ehi, devo essere nella volontà di Dio per poter fare la volontà di Dio.
La costruzione dell'arca oggi si chiama la Nuova Gerusalemme, che viene costruito qui sulla terra, non in cielo. Qui sulla terra c'è la Nuova Gerusalemme, perché è qui che vengono salvate le anime, è qui che vengono strappate al diavolo, è qui che intrecciamo i piani satanici. Capito? Il mondo scorre e coopera col nemico. Noi no, noi andiamo controcorrente. Tutte queste infezioni, malattie che spargono nel mondo, è la fiumana del nemico lanciata contro di noi, contro la Chiesa. Mica il nemico sta cercando di fermare le discoteche. Adesso i spacciatori di droga non riescono ad andare in giro a spacciare perché c'è il coprifuoco. Ma non è mica quello che il diavolo è preoccupato, è lui che vende la droga. E siamo noi, sono le chiese cristiane che vuole bloccare. Va bene, infatti le chiese cristiane che adoravano le panche scaldate, adesso sono tutte morte e stramorte, tutte rinchiusi in casa come tanti passerottini spaventati. Invece gli apostoli vanno avanti, i discepoli vanno avanti. A noi sono anni che il Signore ci dice che viene la tribolazione, e queste infezioni che circolano sono in questo momento, questi coprifuochi sono esattamente l'inizio. Siamo nella pre-tribolazione. A noi praticamente non ci fa né caldo né freddo. Né caldo né freddo. Stiamo andando avanti come prima, più di prima. Andiamo anche a evangelizzare quando non c'è il confino, arresti domiciliari, lockdown, quando non c'è quello, si va, si salta in macchina e andiamo a evangelizzare e pregare per gli ammalati che sono ammalati di infezioni,
sì.
Avete capito quali, no?
Altrimenti lo facciamo per telefono.
O per telefono, cioè non è che...
Solo l'altro giorno ho pregato con un caro amico che evangelizziamo da 2-3 anni, Esteban, che aveva problemi, he got bitten by dogs.
È stato morsicato dal cane... E del suo fratello, che lavorano fianco a fianco in un posto, mm-hmm, lì, mm-hmm. E il cane del fratello gli ha rovinato tutte e due braccia. Per coprirsi la faccia gli ha distrutto le due braccia. Un mese, è andato all'ospedale un mese. Allora gli abbiamo detto: senti, ci incontriamo in centro, così che voglio mettere le mani. È la prima volta che gli dico di impogli le mani. Non è riuscito ad arrivare a incontrarmi. Però noi avevamo cominciato a pregare il giorno prima, che aveva forti dolori, non riusciva a fare niente.
E ha parlato con lui, lo ha evangelizzato sulla guarigione, di credere al telefono.
E abbiamo cominciato a pregare. L'indomani l'incontro è fallito, però ci ha telefonato e ha detto: caspita, il dolore è andato via, sto meglio, sto migliorando.
Sì.
So che avete pregato per me. Sì, anche senza incontrarti.
Il dottore gli ha detto che ci vuole un mese per guarire. Uh-huh. E da un giorno all'altro il dolore è andato via.
Si guarda caso. Coincidenza, abbiamo pregato proprio quel giorno lì, che sarebbe è stato lo stesso giorno del cane o il giorno dopo?
Un paio di giorni dopo.
Un paio di giorni dopo, e dolori non riusciva, però la preghiera è meglio dei sedativi, è meglio dell'aspirina.
Quindi di persona, al telefono, su internet, evangelizzate ovunque.
Ecco, esatto. Quindi, fratelli, che nessuno mi venga a raccontare e quando vi chiudono in casa che siete limitati. La parola di Dio non è limitata. La parola di Dio non ha lockdown. La parola di Dio è libera.
Amen.
Va bene, siete voi pelandroni gerarchi di chiesa che avete imprigionato la parola nelle vostre prigioni, come si chiamano le prigioni religiose?
Chiese.
Le chiese della domenica. False chiese, perché la vera chiesa è la congregazione, l'ecclesia, l'assemblea, che persino pentecostale li chiamano assemblea,
sì, sì,
lì l'hanno imbracata giusta. Va bene.
Diciamo edificio allora.
Sì, un edificio morto e stramorto non è mica la chiesa. Quello no, è il posto dove chi lo controlla opprime l'assemblea. Basta che uno che mette un po' di soldi e dice io pago l'edificio e controlla la chiesa viva. Quindi costruendo una chiesa morta l'edificio controllano la chiesa viva. Non cascate in quelle latrine. Non vi state unendo a una chiesa, vi state entrando in una prigione. La vera chiesa, va bene, è quella di Gesù, che Gesù ha insegnato, dove due sono, io sono nel mezzo. Matteo 18:20. La vera chiesa sono le persone che si riuniscono sul Monte degli Ulivi, dove c'è Gesù, e adesso in qualunque Monte degli Ulivi, magari persino anche in qualche chiesa edificio, anche lì ci può essere la chiesa eccezionalmente, va bene? E lì è il posto, più che chiamare chiese, bisogna chiamare dormitori, mortuori, la morgue, sai cos'è la morgue? Yeah. Dove mettono i cadaveri,
yeah,
no?
Yeah, yeah.
Però respirano, sono cadaveri che respirano, capito? E devo dire che ci sono tante pecorelle in questo luogo, tante pecorelle ignare. C'è una religione mondiale cristiana che addestra specificatamente i loro adepti a non leggere la Bibbia. C'è quella di Medjugorje che dice tenetela spalancata. Sì, certo, non la capisce nessuno. Io tengo spalancato, come dire, qui c'è un computer sempre aperto. Okay, ma non mi ha insegnato neanche dove c'è ABCD. E questa è la signora Medjugorje. Alleluia.
Amen, amen.
Se non altre domande, io passo e chiudo.
Sì, abbiamo risposto ad Angelo. Secondo me va bene così. Vado alla prossima domanda?
Sì, in conclusione però col messaggio di prima, io darei il Salmo 91 da leggere e studiare bene. Va bene? Mm-hmm. Salmo 91 è una buona conclusione per la domanda di Angelo, che lui dice, dov'è che come si può pensare di spostarsi in altre zone dove l'anticristo ha meno potere? Non credo basta allontanarsi dal posto della presenza. Tu credi che possa bastare una immigrazione? Logico che no. Devi stare nella volontà di Dio. E se Dio dice a Giuseppe e Maria andate in Egitto, è inutile che dice ma Dio mi può proteggere anche a Betlemme. Come dicono le religioni addormentate. Dio è potente. State seduti sulle panche, alzarsi è scomodo. Andare in Egitto? Ma dai, che te l'ha detto un angelo? Oh, 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 un angelo gli ha detto vai in Egitto. Come un angelo? Ma mica Dio ha bisogno di mandarti in Egitto? Ma sai che l'Egitto è pieno di idoli? E certo, quello è il deserto. Capisci? Saremo in mezzo agli idoli, saremo, che ne so, dove, qualche magari l'Amazzonia, o qualche paesotto, qualche villaggio, qua e là, qualche vedova di Sarepta. Angelo, vai avanti. Comunque io ho dato qualche dritta, l'ho data, no? Su
sì,
come fare. Entrare in volontà di Dio... E secondo me adesso come Giuseppe e Maria andate in Egitto, cioè nel deserto. Alleluia.
Amen, amen.